Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Ancora un fine settimana all'insegna del gusto. Buona giornata da Cristiana Mastacchi.
Giovanni Pellicci, oggi ne abbiamo di tutti i colori, eh? È arrivato l'autunno, quindi le castagne, le guide e anche il ristorante dove ama mangiare Matteo Renzi a Firenze. Quindi seguiteci, intanto partiamo da una guida.
Perché ne sono state presentate diverse e una verrà presentata proprio qui a Siena.
Sì, l'appuntamento è per lunedì 19 ottobre, nel corso della giornata, a partire dalla mattina, quando al Grand Hotel Continental, lungo il corso, si terrà la presentazione della guida Oro i vini di Veronelli 2016, quindi un'occasione anche per approfondire la qualità dei nostri vini, perché la Toscana ne è decisamente protagonista. Noi le vogliamo un po' parlare in anteprima con Andrea Bonini, che è il direttore del seminario permanente che porta il nome di Luigi Veronelli. Buongiorno, benvenuto su Wine Station.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
E benvenuti, vi diciamo, a Siena per la presentazione di questa guida. Durante la giornata, durante l'incontro, saranno anche resi noti i 10 Sole 2016 vini, insomma, che avete scelto e che desiderate porre all'attenzione dei vostri lettori.
Sì, esattamente. Come ogni anno, la cerimonia di presentazione in anteprima della guida, occasione per premiare i 10 Sole, cioè quei vini che, al di là del punteggio in centesimi, hanno particolarmente emozionato la redazione della guida stessa. Lo faremo quest'anno a Siena, l'anno scorso eravamo in Friuli, ogni anno scegliamo una regione vitivinicola per così presentare il libro all'interno di un contesto comunque legato al mondo del vino.
Ecco, a noi fa ovviamente molto piacere la scelta della nostra città, perché ovviamente è una delle città più vocate per quanto riguarda il vino di eccellenza, una provincia che, insomma, non c'è bisogno di ricordarlo, accoglie tra le migliori DOCG del mondo. Quindi ecco, anche per voi venire nella nostra città è sicuramente una bella vetrina.
Sì, naturalmente sì, abbiamo il piacere di venirci spesso a Siena, nel territorio della provincia, per degustazioni, assaggi, visite nelle aziende, e ci torniamo molto volentieri per presentare il frutto di un anno di lavoro, di fatto. Quindi senz'altro sì, un'emozione molto molto grande, ma anche un grande piacere.
Ecco, Guida Oro i vini di Veronelli, a chi si rivolge? Chi sono i vostri lettori?
Ma in realtà è abbiamo un target abbastanza eterogeneo, naturalmente i curiosi, quelli che noi definiamo gli assaggiatori curiosi, ma anche i professionisti. Di fatto la nostra guida è quella che tra le pubblicazioni di settore ha il maggior numero di informazioni sui singoli vini e sulle singole aziende, quindi naturalmente è uno strumento che i professionisti utilizzano quotidianamente per allestire ad esempio la carta dei vini di un ristorante, piuttosto che per comunicare ai propri clienti i vini in degustazione. Quindi i professionisti rappresentano senz'altro un target importante del nostro volume.
Ecco, nell'era del web dilagante, quindi il fascino della carta resiste nel vostro caso?
Resiste? Sì, siamo convinti che, insomma, le due cose non siano affatto in contrapposizione, quindi digitale e mondo della carta stampata. Crediamo che la chiave di tutto sia la qualità delle informazioni fornite. Spesso l'informazione web purtroppo sconta la rapidità di fruizione, quindi diventa subito vecchia, mentre la carta stampata può far valere per più tempo le informazioni, la qualità dell'informazione. Noi abbiamo naturalmente la versione cartacea, ma anche un'app che da qualche anno editiamo e che va molto bene, quindi è un esempio forse non così frequente di convivenza tra mondo analogico e mondo digitale della nostra guida.
Vogliamo svelare come fate per così presentare tutti questi vini? La vostra redazione è in giro tutto l'anno per assaggiare vini?
Sì, in realtà è un lavoro naturalmente che occupa 12 mesi, quindi veramente c'è tanto lavoro e tanta energia dietro questo piccolo volume. In realtà non abbiamo una commissione d'assaggio, perché non crediamo in questo tipo di modalità di assaggiare vini. Tutti i vini vengono assaggiati dai due degustatori e ogni punteggio che viene scritto sulla guida ha una firma, per cui sia il lettore sa esattamente qual è la persona che ha dato quel punteggio, e qualora non sia d'accordo può naturalmente farglielo sapere, sia soprattutto il produttore sa che ha assaggiato i suoi vini, non è, consentitemi la metafora, un plotone d'esecuzione, ma si sa esattamente chi ha sparato, e quindi come dire, il degustatore se ne assume in toto la responsabilità. Questo significa un grande lavoro per chi assaggia, perché sono ben 15.000 i vini inseriti e sono veramente 12 mesi di lavoro continuo, ma anche una sicurezza per il lettore e per il produttore.
Bene, noi ora non vogliamo anticipare troppo e vi invitiamo anche a fare magari un salto lunedì in questa bella occasione di presentazione della guida, a cui seguiranno anche degli assaggi nel corso della giornata, quindi ecco, sarà possibile anche toccare con mano quei vini che andrete a premiare, quindi sarà un evento che si rivolge anche un po' alla città e agli appassionati del mondo del vino.
Naturalmente aspettiamo tutti coloro che desiderano approfondire la qualità del vino italiano al Grand Hotel Continental. Ci sarà un banco d'assaggio in cui sarà possibile assaggiare i 10 sole premiati nel 2016, quindi siete veramente benvenuti.
Grazie.
Grazie mille a voi.
Bene, appuntamento lunedì a Siena, allora. Buona giornata, arrivederci.
Altrettanto, arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Saliamo in montagna, nella montagna senese grossetana, per mangiare, assaggiare, degustare piatti a base di castagne.
Sì, andiamo verso Arcidosso, dove sarà questo il primo dei fine settimana dedicati alla castagna come frutto pregiato dell'autunno, che si incomincia a raccogliere proprio in questi giorni. E per capirne di più anche sull'andamento stagionale abbiamo con noi su Wine Station Lorenzo Fazzi, che è il presidente del consorzio della castagna del Montamiata IGP. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Inizierei subito parlando di com'è la produzione di quest'anno. Ricordo invece nel 2014 le cose non sono andate benissimo per l'andamento climatico.
Sì, soprattutto per l'andamento climatico, ma anche relativamente all'insetto ormai famoso del castagno, il cinipide del castagno, che ha compromesso l'annata 2014. E quest'anno diciamo che complessivamente è molto meglio nella Miata, quindi, ma questo è un dato che vale per tutta Italia. I castagni hanno recuperato benissimo in tutto il territorio nazionale. Da noi diciamo che quest'anno c'è una buona produzione di castagne e speriamo che tutto vada bene.
Ecco, ma ciò dipende dalle condizioni meteo, come nel caso dell'olivo, cioè il caldo ha un po' abbattuto la mosca olearia, oppure per il cinipide avete fatto ricorso a dei mezzi di contrasto che sono risultati efficaci?
No, noi abbiamo fatto parte praticamente dell'attività di contrasto al cinipide con il sistema biologico, con l'inserimento dell'antagonista specifico, quindi siamo stati nel pacchetto di interventi del Ministero, della Regione e delle attività svolte dalla nostra associazione.
Veniamo diciamo al raccolto, la produzione, quante ce n'è stata e quanto costa al chilo la castagna quest'anno?
Sì, quest'anno se si parla i costi, cioè alla produzione, sono un po' più bassi rispetto agli altri anni, però insomma nei negozi la castagna va sui 3 euro, 4 euro e così via, insomma il marrone ha un prezzo diverso, quindi ancora di più.
Ecco, nel caso della IGP sono tre le qualità della raccolta: oltre ai marroni ci sono anche la bastarda rossa e l'altra tipologia è il cecio. Quindi
sì, noi siamo un territorio che è unico in questo senso, che ha avuto il riconoscimento di tre varietà di castagne, che quindi sono certificabili e che quindi possono essere messe con la certificazione di prodotto nel mercato.
I costi oscillano ovviamente, ma anche gli impieghi poi in cucina, arrivando poi al tema che c'è più caro oggi. Il marrone è quella più pregiata, mentre le altre sono quelle che si prestano anche a consumi tra virgolette più popolari.
Sì, certo, quindi soprattutto la nostra associazione, la mia associazione, ha chiuso un progetto, un intervento quest'anno sul sistema castanicolo, la filiera castanicola di 3 milioni e mezzo di euro, che ha interessato tutta la Toscana, che era legata proprio al recupero e valorizzazione della castagna del Montamiata. Ora stiamo facendo un altro progetto proprio legato ai trasformati, che si parla chiaramente di prodotto che non solo venduto fresco ma trasformato quindi in farina di castagne, che poi diventa birra, anche birra di castagne, che poi diventa anche tagliatelle, che poi diventa tutta un'altra serie di prodotti, biscotti, polendine e così via. Quindi stiamo lavorando su questo progetto in maniera specifica per i trasformati della castagna. Sapete benissimo che la castagna non contiene glutine, quindi si possono fare dei prodotti anche verso i celiaci e verso queste intolleranze.
Bene, tutto questo lo troveremo a Castagna in Festa ad Arcidosso?
Sicuramente, sono tutti gli stand aperti, speriamo che il tempo sia buono e non succeda come è successo nella prima rassegna dedicata alla castagna che è avvenuta a Monticello Amiata, che il sabato è piovuto sempre e la domenica però fortunatamente è stata bella e quindi tutti si sono potuti gustare i nostri prodotti. Non solo Arcidosso, ma noi abbiamo lanciato l'Oktoberfest della castagna in Amiata, quindi ci sono tutte le rassegne fino a fine settimana in tutto il territorio amiata e senese, che il fine settimana viene dedicato proprio alla festa della castagna.
Quindi è un evento itinerante, questo è il consiglio infatti di Y Station per calarsi davvero nell'atmosfera anche autunnale, un po' più fredda, in cui una castagna insomma fa anche un senso di calore. Grazie per essere stato con noi, al presidente del consorzio della castagna GP Lorenzo Fazzi, e buon fine settimana con magari un castagnaccio.
Un grande augurio anche a voi e vediamoci a mangiare le castagne d'Arcidosso. Ciao, arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Dopo la pausa per la nazionale torna il campionato di calcio e come ormai ci siamo abituati dobbiamo programmare una domenica a base di spezzatino, ma non solo quello gastronomico ma anche quello degli orari delle partite. Ma c'è chi ha avuto l'idea di scrivere un libro che va incontro proprio alle nuove esigenze del pallone, si chiama Forchetta e Pallone appunto, ed è un ricettario di sopravvivenza allo spezzatino calcistico. Lo hanno scritto in due, Francesco Mattini, professione giornalista, e Marco Romei, che invece di professione fa lo chef. Sono con noi oggi su Y Station e le salutiamo. Buongiorno, partendo da Francesco Mattini.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Allora Francesco, come nasce l'idea di andare un po' a aiutare gli amici pallonari nel combinare i ritmi sempre più serrati del calcio con quelli della domenica, quando di solito si cuoceva il pollo arrosto e si stava in famiglia a pranzo?
Come hai detto tu, ormai le partite condizionano il nostro modo di vivere e anche il nostro modo di mangiare, perché ci sono a quasi tutti i giorni della settimana e agli orari più disparati. Il libro nasce da un'esigenza, diciamo, che ho notato da cronista, dai colloqui con mia moglie o con gli amici quando abbiamo organizzato cene o pranzi o merende, perché per me appunto si gioca in qualsiasi ora, sul che cosa preparare per non precludere a qualcuno la possibilità di guardare la partita, perché bisogna preparare prima oppure preparare dopo. E allora è chiaro che a seconda degli orari della partita il tipo di ricetta deve cambiare. Se la partita è a mezzogiorno e mezzo ci vogliono delle ricette da brunch, se è alle 18 ci vogliono delle ricette che possono essere consumate fredde, tiepide, insomma alla fine della partita, se uno non si voglia mettere a cucinare subito dopo la partita. E quindi ho coinvolto Marco Romei, che è questo giovane chef fiorentino emergente, e lui è stato disponibile a mettersi al servizio, diciamo, di questi orari, facendo 75 ricette tutte originali di grandissimo livello, alcune più semplici, alcune più elaborate. In ognuna c'è indicata la preparazione, il tempo che ci vuole per farlo, il vino consigliato grazie a dei sommelier che ci hanno sostenuto in questo. E quindi abbiamo un panorama completo per i vari orari della partita. Ogni partita sotto riporta gli orari per cui è più indicata. Il libro tratteggia anche in modo un po' ironico le situazioni che ognuno di noi si è trovato a vivere quando organizza cene, pranzi con amici, con parenti, con conoscenti. Se per esempio si segue la partita di un quarto alle 9, è chiaro che di solito la cena è fissata alle 8, però allora in quel caso bisogna che tutto sia organizzato alla perfezione, il bon ton va messo da parte, non ci si può perdere tempo inconvenevoli e nemmeno in conversazioni troppo lunghe a tavola, perché altrimenti si rischia di slittare e perdere il fischio d'inizio della partita, che poi è l'obiettivo. se per esempio si va in trasferta da amici, che cosa bisogna portare? Ecco, ci sono ricette adatte a essere portate da amici, e poi da amici bisogna comportarsi in un certo modo a seconda di chi c'è presente. Quindi alla fine del libro ho tratteggiato anche una serie di personaggi un po' caricaturali, li ho chiamati Terribili Sette. C'è per esempio, in ogni compagnia c'è il menagramo, no? Quello che non si vorrebbe presente, perché quando c'è lui la squadra perde sempre. E oppure c'è lo scaramantico, quello dice: mi raccomando, come stavi tu, dove eri seduto, avevi le gambe accavallate, tu non andare in bagno perché quando sei andato in bagno si è preso gol. Oppure c'è lo statistico, quello che al primo gol ti sciorina tutta la carriera del giocatore che ha segnato. Oppure c'è il nemico che condiziona. Quando hai presente un tifoso della squadra avversaria, questo condiziona il tifo, perché tutti sono un pochino più morigerati, no? Non si può sbracare, non si può inveire contro l'avversario, perché c'hai un rappresentante lì che probabilmente è un amico, un conoscente, quindi è lui stesso. Quindi c'è questa, diciamo, questo clima un pochino artificiale. Però occhio, se poi ti accorgi che i nemici sono 2, 3, 4, allora in quel caso forse il nemico sei tu. Ecco, ho cercato di fare un panorama un po' per strappare un sorriso, quindi è un libro che strizza l'occhio al palato e appunto al sorriso, al buon umore.
Ecco, veniamo proprio al palato, perché provando a immaginarsi una domenica tipo, magari anche uggiosa e piovosa come quelle di ottobre, voglio chiamare in causa lo chef Marco Romei per chiedergli un po' 4 ricette pescate dalle 75 che ha suggerito all'interno del libro, che meglio si abbinano ai diversi orari delle partite, a partire appunto da quella delle 12:30.
Io ho cercato di eseguire al meglio le richieste, insomma, diciamo, gli input che Francesco via via mi dava, e ciò mi diceva: mi servirebbero delle cose più veloci, delle cose un po'... E allora, così, pescando un po' dal mio piccolo bagaglio che ho costruito in questi anni, ho cercato di selezionare un po' di paste, un po' di torte salate, qualche secondo o antipasto approntabile velocemente, e cercare un pochino di dare una diversità e una complessità nelle ricette.
Quindi ricette anche facili, tutto sommato, non necessariamente da gourmet evoluti, ma anche da appassionati di pallone che appunto vogliono stare insieme.
Ho cercato, infatti abbiamo messo anche poi sotto ogni ricetta il livello di difficoltà, e ho cercato di non superare mai il medio, ecco, di tenere una cosa che bene o male alla fine si può fare tutti a casa.
Ecco,
spiegarlo al meglio.
Mi passi una battuta, da fiorentini quale V siete? Ma la fiorentina non si mangia prima o dopo una partita, giusto?
No, stasera dice napoletani se la mangiano durante, vediamo.
Eh sì, visto la partita di domani sera, quindi.
Ha detto ieri Gigi D'Alessio, loro la fiorentina se la mangiano a tavola, speriamo gli rimanga sullo stomaco.
Oppure un'altra ricetta adatta da così mettere in difficoltà un avversario, che ne so, uno juventino, visto che sempre il clima goliardico.
Abbiamo fatto, anche Francesco mi ha suggerito di creare alcune ricette monocolore, ovvero il viola e il nero, dunque per accogliere al meglio uno juventino a casa, lo gnocchetto di patata viola è il meglio, non potremmo fare di più.
E insomma, c'è anche un po' di sana goliardia toscana in questo libro, che vi suggeriamo di così sfogliare e gustare, magari anche un po' untare, visto che è un libro anche che si presta a essere assaggiato. Forchetta e pallone, scritto da Francesco Mattini e Marco Romei per la casa editrice FQ, che cura anche una serie che si chiama I Ricettacoli. Quindi White Station suggerisce di sfogliare questo libro. Grazie agli autori e buon fine settimana.
Grazie a lei, arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
È uno dei ristoranti migliori di Firenze e proprio in questi giorni tutta l'Italia ne parla, non perché ci siano stati a mangiare, ma perché c'è stato quello che in questo momento rappresenta uno degli uomini più importanti, no?
Sì, infatti chiunque avrà letto questa notizia, che noi oggi non vogliamo certo approfondire sotto un aspetto, diciamo, dell'inchiesta, ma noi ci limitiamo a entrare nella cucina del ristorante Dallino di Firenze, perché siamo golosi, perché ci piace mangiare bene, in Toscana in particolare. particolar modo ed è il ristorante giusto, a prescindere che ci vada o ci sia o meno il premier Matteo Renzi. E quindi noi diamo il benvenuto e il buongiorno a Nicola Dolfi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buona giornata a tutti.
Allora, siete stati protagonisti della settimana. Vi hanno chiesto anche che ricette fate, altrimenti ve le chiediamo noi. Che si mangia dal lino,
sì,
visto che in tanti ci venivano.
Non ci piacerebbe parlare solo di quello, perché nostro malgrado siamo finiti un po' nei giornali, però ci piacerebbe parlare di cucina. Io sono un cuoco. Noi facciamo una cucina prettamente toscana, fiorentina, piatti tipicissimi e abbiamo avuto ottimi riscontri, soprattutto il nostro cavallo di battaglia, la bistecca alla fiorentina, che diciamo ci è riconosciuta da tutti, una delle migliori di Firenze.
E che non è poco, però poi anche piatti della tradizione come i fagioli.
Sì, per esempio, oggi abbiamo fatto il lampredotto al tegame, tipico proprio fiorentino, servito con la bietola, detto tipo inzimino, abbiamo fatto gli ossibuchi alla fiorentina, la ribollita è sempre presente ad autunno e d'inverno nel nostro menù. Insomma, si cerca di rispettare la tradizione, visto che insomma ultimamente in centro qui a Firenze non è facile trovare i piatti fiorentini veramente fatti bene, ecco, diciamo.
Eh sì, è vero, assolutamente condividiamo, noi ne parliamo spesso, a volte l'assalto turistico pregiudica la qualità, quindi ben vengano sì. Ristoranti dove la tradizione di un tempo viene ancora tutelata, salvaguardata con piatti veri. Però ora mi passa per cortesia una domanda, cioè ma quando Renzi veniva da voi, c'è un punto in particolare, al di là di chi lo pagava poi, che lo apprezzava, cioè che mangiava di più, la ribollita o
allora, Renzi era un salutista, diciamo, mangiava il filetto, le patate al fiammifero e diciamo ha creato un piatto, perché era l'unico che mangiava il salmone affumicato col melone, sicché diciamo è stato un po' questo abbinamento, è stato anche riportato dai giornali quando è stato eletto presidente del Consiglio. Però insomma è una persona molto semplice, mangia roba del menù, mai chiesto cose particolari. Insomma, è un salutista, insomma, mangiava molto sana, mangiava, perché ora non si serve più. E spaghetti e pomodoro.
È decisamente avanti anche nella parte gastronomica, perché il salmone col melone se l'ha inventato lui.
Sì, vabbè, a chi piace.
Insomma, ma è buono. Io ci preferisco il prosciutto. No, no. Però capisco che se uno è a dieta può anche scegliere questa versione. E invece mi domando, ossibuchi e tutti i piatti che ci ha illustrato prima, ci ha fatto venire tanta fame, piacciono di più ai fiorentini che vengono a riscoprirli o ai turisti che vogliono assaggiare?
Allora, noi siamo un ristorante che, nonostante siamo in pieno centro, abbiamo una buona dose di clienti fiorentini ancora, perché facendo questi piatti in maniera proprio tradizionale, sono seguiti come dalle ricette antiche, cioè sanno che qui trovano veramente, essendo cuochi fiorentini, i camerieri fiorentini, trovano veramente la roba fatta nella tradizione. I stranieri vanno più sulla bistecca, perché insomma, diciamo, vengono già sapendo che della bistecca noi abbiamo lavoriamo anche la chianina certificata, sicché diciamo una cosa, un'eccellenza, diciamo, che abbiamo. Nonostante che logicamente il prezzo sia un po' più alto, però effettivamente è una carne, diciamo, il top che si può trovare. Che nulla, gli stranieri vengono più sulla bistecca, sulle cose tradizionali, invece il fiorentino viene a cercare anche le cose proprio che casomai ora a casa non si fanno più, che ci faceva la nonna, tipo la ribollita, la pappa al pomodoro, queste cose un po' più tradizionali, più della cucina proprio fiorentina.
Ecco, non vuole essere una domanda tendenziosa, ma quanto si spende più o meno?
Ma qui è abbastanza elastica la cosa, perché mangiando roba, la cucina fiorentina è povera, che mangiando proprio tipo ribollita, un primo, un secondo tipo il peposo, così si va sulle 25-30 euro. Se però logicamente si va a prendere la chianina, la bistecca, il vino, un vino buono, così si può anche superare 40-50 euro, insomma dipende un pochino come uno mangia. Comunque diciamo in media sulle 30-35 euro, diciamo, a mangiare un pasto completo con un buon vino.
Insomma, siete un ristorante di fascia media, ecco, non è che
di
uno
fascia media, sì. Diciamo media, c'è la possibilità anche, avendo una buona qualità, anche diciamo di poter mangiare cose un pochino più, cioè, se mangi la chianina logicamente 35 euro non ti bastano, però hai mangiato la chianina, ecco.
Certo. Comunque Renzi è un po' dimagrito ultimamente.
Non lo so, io non l'ho più, da quando è presidente del consiglio lui non è più venuto, perché lo vedi in televisione come voi.
No, certo, era una battuta. Forse a Roma mangerà peggio di come si mangia noi in Toscana, per fortuna.
No, non ne ho idea.
Bene, noi ringraziamo Nicola Dolfi per la disponibilità anche in una settimana così, sicuramente un po' particolare, ma noi veniamo armati di buonissime e golose intenzioni da voi.
Io vi ringrazio, spero che, come siete stati seri voi a parlare di cucina come avevate promesso, spero che la gente ci apprezzi per il gusto dei nostri piatti. Grazie a tutti, buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci, arrivederci.
Insomma, dalla ribollita alla coda vaccinara, no? È il destino di Renzi a tavola.
Ma a me mi verrebbe in mente di citare il nostro amico Cecchini, comunque vada, il grande culo di vivere in Toscana, di mangiarci anche, perché insomma si è notata una bella differenza tra il Renzi presidente della provincia di Firenze e il Renzi presidente del consiglio, io parlo della linea, era un pochino più rotondo.
Ah sì sì, ma perché ora fa il figo?
Sì,
ora certo. Sta a dieta. Bene, chiudiamo qua. Noi insomma alla dieta ci guardiamo, ma ogni tanto qualche capriccio ce lo togliamo, in questo caso mangiare bene e bere meglio.
Beh certo, è nel DNA di Y Station ormai da 9 anni a questa parte, insomma te ti vedo ancora in forma.
Grazie. Tu
un po' meno.
Un po' meno. Sei invecchiato. Sei invecchiato. Sabato prossimo, buona giornata da Cristiana Mastacchi
e Giovanni Pellicci. Ciao.